Buongiorno anche al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Direttore, io ho letto il suo post, insomma io comincerei dalla fine. Una partita che non le è piaciuta, le posso chiedere perché, cosa si aspettava magari di più? Cioè, è facile dire cosa si aspettava, però magari se si aspettava, ecco, una partita più bloccata che bella.
No, allora, noi abbiamo commentato la settimana precedente quell'Atalanta-Inter che era stata spettacolare, no? Cioè con tantissime azioni da gol, cioè con tantissime occasioni da gol, ce ne erano state almeno tre limpide da una parte e dall'altra. Ma ditemi le occasioni da gol della Juventus, io non le ho viste.
Allora, le posso dire, direttore, allora 4 tiri, 0 nello specchio della porta, per quanto riguarda il Milan 14 tiri, qualcosa del genere, 4 nello specchio della porta, insomma comunque parliamo di una gara molto bloccata.
No, oltretutto c'è tiri abbastanza centrali, anche quelli che ha subito Szczęsny.
Sì, ma è un pericolo. No.
Quindi allora dico, lo 0-0 ha un significato se però, ecco, un minimo di brivido e di adrenalina, le conclusioni delle due squadre ti fanno vivere un pochettino con gli spilli sotto il divano. Però questo non si è verificato. Sinceramente è una partita che si è in qualche modo quasi è diventata soporifera sul divano perché il centrocampo in qualche modo la faceva da padrona e le difese sì cercavano di andare avanti, ma insomma veramente un gioco stagnante. Dopodiché alla Juventus manca disperatamente un attaccante,
ecco.
E la voce Vlahovic è un qualche cosa che ormai si richiede a gran voce, veramente è un attaccante ineludibile ormai per la Juventus, ma uno come Vlahovic o Vlahovic stesso, ma ci vuole qualcosa lì davanti, questo è evidente.
Esatto, direttore, infatti adesso andiamo ad analizzare nello specifico quello che abbiamo visto, o meglio, che non abbiamo visto ieri nella sfida del Meazza di San Siro tra Milan e Juventus, perché cominciamo proprio dalla Juventus, anche perché è sulle tracce di Vlahovic. Più tardi vi racconteremo come il lavoro su Vlahovic sia diventato molto forte, soprattutto dopo ieri si sono aumentate le trattative, o meglio i movimenti della Juventus per andare in casa Fiorentina a provare a strappare il giocatore già per gennaio. Ha 48 ore di tempo circa per formulare un'offerta convincente. Vi posso dire che intanto la Fiorentina accetta una proposta soltanto economica, non di scambio giocatori, quindi se la Juventus si riuscisse a presentare tesoretto alla mano con una cifra intorno ai 70 milioni, stabilendo come darli, quindi scegliendo la formula, Barone e lo suo staff spingerebbero per la cessione di Vlahovic già da adesso. Parlando però con Commisso, che avrà l'ultima parola, e ricordiamo che Commisso l'estate scorsa, quando era tutto nero su bianco tra Vlahovic e Atletico Madrid, si oppose e Vlahovic restò in viola. Quindi tutto dipende anche molto da Rocco Commisso. Però se la Juventus si presenta con il cash richiesto dalla Fiorentina, la Fiorentina potrebbe, anzi aprirebbe alla cessione sin da subito. Questo come aggiornamento, ma dopo ci torniamo con Franco Lonetti. Però a proposito della lettura tattica, direttore, oggettivamente si è vista una Juventus che lì davanti manca proprio dell'attaccante. Allora io le chiedo, quant'è la responsabilità di Allegri e quant'è la responsabilità della società che ha costruito una squadra senza attaccante di fatto?
Partiamo dalla società. Tu togli all'ultimo giorno di mercato Ronaldo, signori, non è che, capito, tu puoi fare, come dire, improvvisamente cambiare la squadra, oltretutto seguendo un pochettino. Io ho la sensazione che la Juventus negli ultimi anni, gli ultimi tre anni, segua un pochettino troppo la pancia, diciamo, del pubblico o la pancia dei tifosi. Oltretutto è una pancia greve, una pancia, mi permetto di dire, poco educata al calcio, poco avvezza, molto isterica. E lo si è fatto per il primo Allegri da mandar via perché non giocava. Questa pancia a volte la impersonifico molto nella figura di Pavel Nedved, no? Cambiamo subito l'allenatore, Allegri non va bene, e prendiamo Sarri. E poi Sarri ha fatto quello che ha fatto, poi facciamo la scommessa con Pirlo perché ciò che tocchiamo diventa oro, e non è diventato oro. Hai fatto pure il documentario per vedere quella stagione come poteva diventare trionfale, è stato un flop. E dopodiché togliamo Ronaldo ad Allegri all'ultimo giorno di mercato, perché comunque gran parte del pubblico dice che il problema della Juventus è Ronaldo, ma gran parte del pubblico è incompetente, e guarda che tra gli juventini ce ne sono una marea di incompetenti. Mi permetto di dirla, dove li metti i 33 gol medi di Ronaldo all'anno? Dove? Chi te li fa?
Era considerato un problema, ricorda direttore, quando dicevano che era un problema Ronaldo per la Juventus.
Era un problema, Ronaldo era un problema, ma io, cioè, andrebbero tutti questi qua, dovrebbero guardarsi proprio in faccia allo specchio, tutti, ne sono tanti, il problema della Juve è Ronaldo. Ecco il problema della Juve. Ci fosse stato Ronaldo ieri sera, sono sicuro al 100% che non finiva 0-0. Qualche cosa succedeva. Allora finiamola a un certo punto di parlare e dar voce a una bocca che sinceramente è collegata poco al cervello. Quindi uno come Ronaldo, non è che lo prendi e lo butti via perché è la causa del male della Juventus. È assolutamente sbagliato. E di questo errore devono prendere atto tantissimi tifosi della Juve, ma tantissimi. Quindi detto questo, alla Juventus adesso manca un attaccante. È bella scoperta, grazie, è andato via il numero uno al mondo, alla Juventus manca l'attaccante. Quindi cerchiamo adesso, cercheranno di prendere o Vlahovic o qualcuno al posto di Vlahovic, perché sicuramente Morata, che ribadisco, io lo difendo perché è un secondo attaccante che può far comodo, non può essere il riferimento per l'attacco della Juventus. Poi le grandi squadre, signore, le grandi squadre
sì,
hanno un'identificazione forte nel loro attaccante, ma un'identificazione fortissima. Tutte le grandi squadre a livello europeo hanno un attaccante che è realmente il riferimento per quella squadra, e la Juventus non ce l'ha più.
Tra l'altro facciamo questo rapido giochino, poi passiamo invece ad analizzare quello che non ha portato il Milan alla vittoria, che in qualche modo può essere anche simile come chiave di lettura, e poi sentiamo i nostri ascoltatori. Ecco, facciamo questo giochino. Se c'era Vlahovic già alla Juventus, per esempio, quell'unica occasione che ha avuto, cross di De Sciglio sulla destra e colpo di testa di Morata fuori, magari poteva trasformarsi in gol con un attaccante alla Vlahovic o Vlahovic, e lì possiamo identificare tanta differenza tra questa Juventus e quella che sarebbe con un attaccante, per esempio.
Ma anche quello di McKennie, ecco. Sinceramente, testa di McKennie, perché Ronaldo non lo metteva dentro, e a volte abbiamo visto colpi di testa improponibili di Ken, che non sa colpire di testa anche solo al centro dell'area, quelli sono tutti palloni che diventano gol con uno come Ronaldo. È evidente questo, per non parlare degli inserimenti, ma delle cose che passano in cavalleria, perché dici va bene, ha sbagliato, e quelle sono fior di occasioni da gol che un attaccante vero, un attaccante serio, un attaccante concreto e cinico come Ronaldo metteva a frutto, e quelli erano tutti una marea di gol che non sono stati fatti, non sono stati realizzati. Perciò io dico, io come dire, poco.
Direttore, la sentiamo poco.
Tirare le orecchie, quei tifosi naif.
Sì.
No, dico, continuo a tirare le orecchie a tutti quei tifosi naif, sì, che in qualche modo hanno giudicato superfluo Ronaldo. Tutti.
Direi che adesso si trovano il conto presentato a casa tutti quanti. Milan, mi sente, direttore? Ci sente?
Mi sentite?
Noi la sentiamo, direttore. Lei ci sente? Direttore, ci senti? Giorgio, direi che forse è il caso di richiamare il direttore. Nel frattempo stanno arrivando già tanti vostri messaggi. Io sto per chiedere al direttore invece quello che succede. Ve lo chiedo già a voi. Intanto ditemi chi di voi è presente oggi. Voglio sapere un po' quanti di voi siete al nostro bar. Allora, io sto per chiedere al direttore quello che chiederò a questo punto anche a voi. Questo in chiave Juventus. In chiave Milan mi è sembrato di vedere più o meno la stessa cosa, ragazzi. Cioè, una squadra che ha costruito abbastanza, perché comunque 14 volte il tiro è arrivata, però due volte è arrivata con Calabria dalla distanza, per esempio. L'uscita di Ibrahimovic per infortunio, ok, si era capito che non stava bene, poi è entrato Giroud e neanche lì, possiamo dire, ha fatto una cosa un po' alla Morata più che da attaccante. Però abbiamo recuperato il direttore De Paolo, così io lo chiedo a lui. Direttore, ci senti adesso, sì?
Ci sono.
Benissimo. No, dicevo, passando,
sì, quindi, sì,
tiriamo le orecchie intanto ai tifosi che dicevano che Ronaldo era un peso. Andiamo in casa a Milan e le chiedo, è lo stesso discorso in qualche modo? Perché il Milan ha creato un pochettino in più, ma comunque poco, però allo stesso tempo lì davanti Ibrahimovic era infortunato, ma comunque non è proprio l'annata di Ibrahimovic. Giroud entra al posto di Ibrahimovic e davanti alla porta, invece di schiacciare la palla in rete, fa la torre all'indietro. Possiamo dire che anche lì manca, a parte Leao, che è quello che magari ci prova un pochettino di più, l'uomo che trasforma, l'uomo che può indirizzare una partita.
Beh, però hanno più possibilità. Io sono d'accordo che magari per anagrafica, per età, alcuni giocatori come Ibrahimovic e Giroud hanno fatto il loro tempo, però ecco, Leao rappresenta un'ottima alternativa. Dopodiché l'attaccante degno di tal nome, cioè la prima punta, rappresenta uno spostamento dell'asse offensivo della squadra. Non è soltanto, come dire, una figura importante perché in qualche modo finalizza le azioni d'attacco, ma rappresenta realmente, come dire, il vertice alto di un rombo, se la possiamo definire così, dell'attacco di qualunque squadra. puntero alla Zeko, lo vuoi alla Lukaku, lo vuoi forte, lo vuoi, ma deve esserci qualcuno che è un riferimento, un qualcosa che da un punto di vista di calamita di gioco diventa ricettivo e anche in qualche modo un riferimento per i propri compagni. E questo la Juventus non ce l'ha, non può essere solo Morata, che chiaramente non ha nemmeno quella velocità per potersi permettere una posizione così avanzata nella metà campo avversaria, perché lo riprendono dopo 2 metri.
Allora, ci sono già degli audio che tra poco andiamo a sentire. Le chiedo se il Milan però dopo la partita di ieri esce fuori dalla lotta scudetto o c'è ancora dentro, direttore?
Ma il Milan è sicuramente ancora nella lotta scudetto, e come potrebbe non esserlo, al secondo posto, a pari punti con il Napoli. Però ecco, diciamo che a questo punto una Juventus sgangherata per quello che è stato l'inizio della stagione e che comunque ha messo, ricordiamoci, ha una sua importanza anche in maniera negativa per quanto riguarda il terreno di San Siro. La Juventus ha comunque strappato un pareggio a San Siro contro una squadra che è appunto seconda in classifica, quindi quella sorta di come dire, auto coraggio, quella sorta di egocentrismo che deve esserci ancora in una squadra di riferimento, in riferimento agli avversari, beh, può salire sicuramente. E io vedo sinceramente più in difficoltà l'Atalanta. L'Atalanta potrà, ecco, se dovesse vincere la prossima partita, incrementare fino a un massimo di 4 punti, però diciamo ormai è alla portata della Juventus, e comunque noi celebriamo sempre ogni partita, di partita in partita celebriamo sempre questo fenomeno Atalanta, che ribadisco, qualcuno qualche giorno mi dovrà dire che cosa ha vinto questa meravigliosa Atalanta in quest'ultimo periodo.
Allora, lanciamoci subito anche con i nostri ascoltatori, vai con il primo audio, Giorgio.
Ciao Vincenzo, buongiorno. Giuseppe da Salerno.
Ciao Giuseppe.
Vi volevo porre un quesito.
Sì.
Per quanto riguarda la programmazione, gli ultimi mercati della Juve, non pensate che il buon Marotta dalla sponda Inter, oltre a fare il mercato per l'Inter, gli abbia anche incartato il loro mercato? Perché in troppe trattative è entrato anche Marotta e non ultimo Dybala al Manchester, Lukaku, quello e quell'altro. Non pensate che il buon Marotta, da un arpione di mercato qual è, gli abbia anche incartato il loro di mercato, oltre a fare il mercato dell'Inter?
Ma
grazie, vi ascolto per radio.
Grazie a te intanto, poi ognuno giusto che abbia la propria riflessione, intuizione, eccetera. Io non credo molto a questo tipo di spionaggio, però magari sbaglio io in questo, dovrei essere un po' più, che ne so, guardarci un po' più lungo. Però sinceramente credo che Marotta abbia cominciato a lavorare per l'Inter e basta. E anzi, forse la riflessione che si può fare su Marotta, direttore, è che da quando è andato lui un po' di errori sono stati commessi nella Juventus, e forse, ecco, gli errori che molti tifosi imputano ad Allegri dovrebbero imputarli prima a Paratici e poi ad Allegri.
Guarda Vincenzo, ti sorprenderò perché conosco molto bene Marotta, non è per niente al di fuori di queste logiche di mercato, anche quelle che spingono a occuparsi di altri che a te non interessano, nel senso che comunque se c'è un qualche cosa di appetibile sul mercato, loro, anche se non direttamente, in qualche maniera agiscono, quindi Marotta è fatto così, non lascia, come dire, in qualche modo o sfuggire una preda o un'occasione che si può presentare la lascia in qualche modo a se stessa o a macerare. No, è uno che interviene su tante cose, quindi ti sorprendo su questo, ma
ma io questo lo so, cioè non vedo una cosa fatta.
È uno che non molla la presa anche se non gli interessa la preda, quindi è uno che sta attento a tutte le dinamiche e alle logiche del mercato, è il suo mestiere.
Quindi anche su Dybala ci vedi una possibile mossa per destabilizzare un po' l'ambiente?
Ma assolutamente, ma fosse anche solo per destabilizzare, fosse anche solo per far variare il prezzo di mercato, fosse anche solo per in qualche modo creare un piccolo fastidio a un'avversaria, cioè, ma lo fanno, e Marotta non è assolutamente estraneo a queste logiche.
Sentiamo un altro audio, vai Giorgio, poi leggo tutti i testuali, ne sono veramente tanti.
Vincenzo, Fabio da Birmingham.
Ciao Fabio.
Io, la partita l'abbiamo vista tutti ieri. Io ho sempre un problema. Come mai quando c'è un rigore per il Napoli che non viene dato, per l'Inter, se ne parla per decenni, e invece ieri c'era un rigore per la Juve e sembra... Anche noi juventini, non ne parliamo, è tutto ovattato. Siamo giusti noi o siamo sbagliati? Non l'ho capito, grazie, ciao.
Allora, bella domanda. Intanto per me, opinione personale, rigore tutta la vita quello di ieri. Cioè un errore enorme di Messias con Giroud che si mette addirittura le mani nei capelli, come a dire che ha combinato. Almeno da rivedere, direttore, non so lei che ne pensa.
No, no, anch'io la penso così. Ma guarda, ci sono giornate, anche ieri per esempio con... la Salernitana con il Napoli, insomma, quel primo rigore fischiato in maniera, come dire, ineffabile da Pairetto, che ritengo un arbitro abbastanza scarso, insomma, non era affatto rigore il primo. Poi sul secondo sicuramente si può discutere sul fallo di mano, ma insomma ci sono tante occasioni come questa qua della Juventus che ti lasciano perplesso. Dopodiché io dico una cosa sul fatto di lamentarsi o non lamentarsi. È sempre fondamentale un pochettino guardare le partite come vanno, secondo me, eh? Cioè io l'alibi del rigore negato o meno lo lascio a chi, come dire, di professione è abituato a lamentarsi. Ci sono club che sono abituati invece a guardare avanti alla concretezza dei fatti, e club che hanno proprio anche nel loro ambiente, nel loro seguito, come dire, tifosi che sono abituati a lamentarsi. Io sinceramente, ecco, per quanto riguarda la Juventus, non vedo questo tipo di atteggiamento. Non vorrei che poi cambiasse questo atteggiamento, sinceramente. Si guarda sempre più alla concretezza che non al pelo nell'uovo del rigore o meno dato o non dato. Ribadisco, a volte in una partita in cui si finisce 0-0 e c'è un episodio clamoroso, allora sì, ma in una partita in cui si perde o si vince con uno scarto di almeno due gol, sinceramente l'episodio arbitrale lo si può lasciare agli avversari.
Allora, leggo, perché sono tanti messaggi intanto. Buongiorno Vincenzo, Simone da Castillo Fiorentino. Quindi la Juventus deve trovare 70 milioni adesso per Vlahovic, più pagare Chiesa a fine stagione. Se non arriva in Champions non so come fanno. La tua riflessione è giusta, Simone, nel senso che la Juventus o lo fa adesso e deve trovare...
Ma c'è una trattativa che riguarda Kulusevski, no? Cioè,
e quello l'hanno già rigettato indietro. La Fiorentina ha detto, guarda, noi abbiamo comunque già Icone preso, ancora... Icone ci serve poco, quindi vogliono cash proprio, però... Uno nei cash,
no,
può trovare,
però
anche
un'alternativa comunque ancora sul giocatore e ancora sul piatto. Non
sì,
è
sì, sì,
solo
sì, no, no, no. Ci proveranno fino alla fine.
Chiaramente non è che devi dare 70 milioni
ora,
subito.
Certo, scegli la formula.
Fai una dilazione che sono in 5 anni, per cui poi la cifra viene diluita e assolutamente diventa accettabile.
Non ti presenti con la famosa valigetta, diciamo, non è più quel tempo là. No. Ti presenti, no. Lì dici, ok, io ti do questa cifra, vabbè, perfetto, poi però la diamo...
Potrebbe essere una tranche di 7-8 milioni, ecco.
Esatto,
massimo
esatto.
10 milioni,
esatto.
ma non di più.
È chiaro che poi, come nei pagamenti a IVA, se tu compri una macchina a rate ci devi aggiungere, certo, qualcosa in più vicino, perché per una questione anche di bilancio le società vogliono poi qualcosa in più. Quindi magari si arriva a valutare il giocatore 65, si arriva a 70, perché comunque quei 70 li dai dilezionati in 4-5 anni. Quindi in qualche modo, se tu hai un tesoretto, e la Juventus, e apro una parentesi rapida, direttore, potrebbe aver messo anche in vendita, ovvero un'offerta dall'Aston Villa per Bentancur, eventualmente chiaramente il 50% va al Boca per tutto quell'accordo che c'era, però lei è un giocatore che lascerebbe partire, o dopo ieri sera, che tutto sommato mi è sembrato abbia finalmente visto, fatto una partita alla Bentancur, vecchia, vecchissima, maniera terribile.
Tranne un solo passaggio,
sì,
diciamo, in linea orizzontale nei primissimi minuti, che come ho detto, eccolo qua, è cominciata la partita di Bentancur, devo dire che siamo stati completamente smentiti,
sì,
da una prestazione superba.
Bravo,
devo dire,
bravo,
perché io onestamente sono sempre corretto nei miei giudizi. Lo critico spesso Bentancur, ma ieri è stato eccezionale. Una partita stupenda, fatta con, diciamo, con vigore, con presenza, una corsa dall'inizio alla fine. Era lui che negli ultimi minuti ancora trascinava avanti la squadra. Nessun errore, inappuntabile e impeccabile, per cui io un Bentancur così ma lo terrei, sinceramente, ma deve essere così.
Deve essere esattamente così. Lorenzo da Lucca dice: Ronaldo è stato un peso per la Juve per qualche centinaio di milioni di motivi, è evidente che la società non poteva permetterselo ed ha sacrificato il suo futuro per un presente che non è stato all'altezza delle aspettative. Non troverete mai nessuno che dice che Ronaldo è un brocco, sono narrazioni che vi fate autonomamente. Lorenzo, ti assicuro, evidentemente ci ascolti da poco, che io e il direttore De Paolo abbiamo lottato qui sopra con tanti ascoltatori che mandavano audio e dicevano: Ronaldo rallenta la squadra, Ronaldo è un peso. Secondo me, se vogliamo proprio stiracchiarla, direttore, Ronaldo è stato un peso nella misura in cui la Juventus ha scelto di appoggiarsi esclusivamente a lui senza pensare che prima o poi sarebbe andato via e ti trovavi senza il giocatore al quale ti eri appoggiato per vincere. Quello magari.
Assolutamente, ma anche nella domanda, no? Per un centinaio di milioni di motivi, che vuol dire? Perché un giocatore del genere vale centinaio di milioni, allora è tutta un'operazione che viene fatta, ma perché quando chiediamo di Vlahovic, che adesso vale 60 milioni, ma poi gli devi dare l'ingaggio, eccetera, eccetera, che operazioni da che cosa sono? Non sono da centinaia di milioni, però è chiaramente lo vogliamo, lo si vuole Vlahovic, no? Però non si vuole Ronaldo, si fa gli schizzinosi, gli amministratori di condominio per quanto riguarda Ronaldo, oh signori, ma sveglia! Se è stato portato Ronaldo in uno dei migliori due giocatori al mondo in Italia da parte della Juventus e qualcuno si permette di fare lo schizzinoso, ma dai, ma cioè, ma non esiste proprio, non vorrei fare Mughini, ma dico, ma non esiste proprio, è un ragionamento orribile quello che si fa, ma non permettetevi più di farlo, perché una squadra, che una società che porta in Italia uno come Ronaldo, che ti segna oltretutto, ti fa 33 gol in ogni stagione, facciamo gli schizzinosi per quanto si è speso. Il ragionamento contrario è assolutamente quello di Vincenzo, che dovevano essere spesi più soldi per creargli una squadra adeguata attorno,
esatto,
non per mandare poi via lui per insufficienza di capacità gestionale, ma non esiste proprio.
Paolo De Paola che critica l'Atalanta perché non ha vinto, la prova provate, io leggo tutto direttore, tanto lei non si nasconde, anzi le piace di più essere attaccato, proprio Lorenzo Da Luca.
No, ma andiamo sull'Atalanta, sono contento, okay, perché è un mio obiettivo.
Proprio l'amico al quale hai risposto adesso, Lorenzo Da Luca, che salutiamo comunque perché è sempre bello comunque confrontarsi. Paolo De Paola che critica l'Atalanta perché non ha vinto è la prova provata della decadenza dell'opinionismo sportivo, addirittura, mi dispiace ma questa roba è inascoltabile, addirittura Lorenzo, io faccio rispondere il direttore.
No, no, ma siamo sempre nella logica difensore degli amministratori di condominio, no? Perché questo Lorenzo, evidentemente, lo dico con tutto rispetto, è abituato, come dire, a ragionare sui milioni che le società spendono, diciamo, per quanto riguarda la gestione oculata dei propri investimenti. Chiaramente è abituato ai piccoli passi, per cui se una società in un anno arriva a quinta, poi può arrivare quarta, oppure se un anno arriva a sesta, poi deve arrivare quinta. Allora, il calcio non è questo, caro Lorenzo. Il calcio è il sogno che si realizza. Il calcio è la piccola, e sono d'accordo, anche la provinciale, il campanile, quello che volete voi, che però realizza qualche cosa. Altrimenti la partecipazione mera e pura, soltanto per salvarsi e per non retrocedere, non serve a nessuno. Le belle favole del calcio le hanno scritte società come il Cagliari, come il Verona, come la Sampdoria, che è stata l'ultima vera favola del calcio. Queste sono state le favole del calcio. L'Atalanta, mi spieghi che cosa ha vinto? La Sampdoria, tanto per ricordarti un pochettino, per rinfrescarti la memoria, certo, ha vinto uno scudetto nel 91, nel 90, se non, 91, 91, poi ha vinto una Coppa delle Coppe, è arrivato in finale di Champions e battuta soltanto dal Barcellona. Queste sono le favole, non una squadra che si qualifica per 3 anni in Champions. Ma cos'è? Siamo abituati ad abbassare le nostre prospettive? Siamo abituati in qualche modo a tifare il giusto? Ma quando mai si tifa il giusto? Si tifa per vincere e si cerca di non perdere. Questa è l'essenza dello sport e del calcio. Quindi finiamola con queste logiche da condominio.
C'è anche qualche altro audio, te lo chiedo, allora proseguo con i testuali, ragazzi, ci vogliono più scrivere che parlare, va benissimo così, però se fai sentire la vostra voce è meglio, così magari abbiamo un confronto più diretto, però leggo i messaggi, sono tanti, ci prendiamo altri 5 minuti, direttore. Allora, vado così. Cristiano Ronaldo, campione assoluto, insostituibile, con una squadra attorno costruita bene, sarebbe stato devastante. Ecco, questo torna sul discorso
bravissimo,
che abbiamo fatto. E questo
bravissimo.
È giusto.
Questo è il ragionamento da fare. Questo.
Esatto.
Metti altri 3 giocatori all'altezza di Ronaldo e la Juventus sarebbe stata devastante. Questo è mancato.
Buongiorno.
In particolare un centrocampista. Sì. Questo cioè ci voleva.
Esatto, infatti.
Uno o due centrocampisti.
Infatti,
basta.
Infatti poi mi sono permesso di dire ieri, direttore, che per organizzare anche una brillante fase offensiva devi avere almeno un centrocampista di qualità, un attaccante che la butta dentro, almeno 1-1, ma quando ti manca una qualità a centrocampo che non c'hai, la Juventus non ha, c'ha Locatelli, però magari becchi la giornata che ti prendi la munizione dopo 8 minuti e quindi resti bloccato, nervoso e non rendi, hai McKennie, ma McKennie è più da inserimento che da passaggio e da illuminazione, e poi non hai attaccanti, è chiaro che a quel punto dici, sai che c'ho Chiellini, Rugani che sta facendo benissimo, una fase difensiva solida, io intanto chiudo la porta e poi vedo quello che posso fare davanti con quello che ho. Quindi sono d'accordo con lei anche sulla valorizzazione di Ronaldo. Emiliano da Siena dice, buongiorno Vincenzo, ma è vero che il fatturato della più scarsa inglese è più alta delle prime in Serie A? Come si fa a far resuscitare i valori del calcio di Serie A dei 15-20 anni, di 15-20 anni fa? Direttore, questa è una bella domanda, purtroppo qui basta anche cominciare a vedere la proporzione dei diritti televisivi, no? Che è totalmente spropositata.
Se tu pensi che il Leicester è una squadra che guadagna molti più soldi della Juventus per quanto riguarda i diritti TV, e sto parlando del Leicester, insomma, esatto. Ci sono tantissime squadre che prendono quasi il doppio della Juventus, perché chiaramente un campionato iperquotato come la Premier, che concede ai club circa 5 miliardi di utili per quanto riguarda i diritti TV rispetto al miliardo, miliardi e due che diamo noi, chiaramente crea una differenza abissale. Questo perché? Perché tutto un ragionamento legato agli stadi, gli stadi di proprietà, la capacità in qualche modo di gestire un patrimonio che attira gli investitori stranieri. Gli investitori stranieri arrivano nella Premier, ed è un campionato curatissimo che ha, come dire, una specifica particolare rispetto al nostro, che sicuramente concede dei soldi, diciamo, in maniera solidale per quanto riguarda gli altri campionati, come fa il nostro campionato, ma è un campionato autonomo a sé, cioè ha una propria gestione che riguarda persino come è tagliata l'erba e il colore dell'erba di ogni campo. Quindi guardate un pochettino la cura maniacale che c'è proprio per offrire lo spettacolo migliore non solo agli inglesi, ma anche all'estero. E questo, cioè, questo tipo di organizzazione che al nostro calcio manca. Perché? Perché poi alla fine, come dire, devi dare sempre quel minimo di soddisfazione a tutti, e non contano solo quelli della Serie A, ma contano anche gli altri. E questo tipo di clima che c'è in Italia ti impedisce di in qualche modo valorizzare al massimo un campionato come quello di Serie A.
C'è intanto un altro attacco per il direttore De Paolo. Io faccio un po' e un po', bastone e carosa. Direttore, il nostro ascoltatore.
No, ma guarda, io allora Ronaldo e Atalanta sono i due temi per me preferiti, quindi rispondo su questi due in particolare.
Ok, io non so esattamente a cosa fa riferimento, però dice il nostro ascoltatore che non si firma, poi c'è un audio che andiamo a sentire. Credo che il direttore sia un po' fuori dai tempi odierni e soprattutto fuori dalla situazione attuale del calcio italiano. Allora, credo di interpretarla così, che forse dice il nostro ascoltatore: se hai preso Ronaldo non hai soldi per comprare il resto della squadra, e allora a quel punto significa che non potevi permettertelo realmente, Ronaldo, perché se permettertelo significa solo lui e poi dopo per anni non investo nel resto della squadra, soprattutto a centrocampo, allora non, è un finto poterselo permettere, no direttore?
Sì, ma io credo ancora di più, cioè che questa persona si rivolga un pochettino alla contingenza che c'è diciamo nel nostro paese, e quindi al dover fare un pochettino le nozze con i fichi secchi. Allora, quello che dico, è normale che chiaramente ci si deve in qualche modo confrontare con le proprie ristrettezze, però io mi domando una cosa: la Juventus ha fatto due aumenti di capitale tra i più alti nella storia del calcio, il primo di 300 e il secondo di 400, questo a testimonianza non soltanto sicuramente di una società che ha dei problemi, ma anche di una famiglia che investe nel calcio e che crede nel calcio. Quante altre società lo hanno fatto? E torno al discorso della Superlega, perché qua il discorso della Superlega, che pochi capiscono, è che è proprio la salvezza del calcio popolare. Il calcio popolare è il calcio dei grandi club, non il calcio dei piccoli campanili. Il calcio popolare è quello più seguito. Quanti tifosi ha il Real Madrid, quanti tifosi ha la Juventus, quanti tifosi ha il Chelsea, il Manchester United, il Barcellona, quanti tifosi hanno? Sono queste sono le squadre popolari nel vero senso della parola. Quindi se attorno a queste in qualche modo si fanno dei ragionamenti per una manifestazione che possa ospitare i più grandi club, che chiaramente preveda anche dei meccanismi di promozione e di retrocessione con i campionati nazionali, non ci sarebbe nulla di male, e potrebbe essere il movimento trainante per tutto il calcio mondiale, tutto, anche quello dei singoli club nazionali.
Sentiamoci questo paio d'audio e poi salutiamo il direttore De Paola. Vai Giorgio, il primo.
Ciao Vincenzo, Rosolino Fossano.
Ciao Rosolino.
Io come al solito non sono d'accordo con il direttore De Paola, ma solo per un motivo. Cioè, perché il direttore pensa che i tifosi atalantini non sono stracontenti? Secondo me sono felicissimi di quello che hanno fatto. Poi la vittoria è una sola vince. Però la favola dell'Atalanta, la favola del Chievo, cioè, secondo me questo è pure il bello del calcio. Poi non lo so.
Siete direttore. grandi ciao direttore. Rosolino, ciao. Allora vai direttore, Rosolino la Fossano.
Allora io sto dicendo un'altra cosa, non sto dicendo che quel calcio non è appagante per i tifosi che lo seguono, cioè i tifosi di quella squadra. Assolutamente è appagante per i tifosi di quella squadra. Io sto dicendo che la favola che si crea non è una favola di valore assoluto, cioè la favola di valore assoluto è il Leicester che vince la Premier, Questa è la favola di valore assoluto. Certo. La favola di valore assoluto è la Sampdoria che vince il campionato italiano, come lo ha vinto il Verona, come è stato il miracolo Chievo, per carità, come è stato il Cagliari. Cioè, queste sono le vere favole che si realizzano. Ma è chiaro, io dico solo una cosa, come a pagamento ci accontentiamo di poco, cioè ci si accontenta della bella prestazione che l'Atalanta fa di tanto in tanto, tanto poi non ha nulla da perdere. Ma questo tipo di logica la potete calare sulle grandi squadre? Cioè la potete calare sul Milan, sull'Inter, sulla Juventus, ma a questo punto anche sul Napoli, sulla Fiorentina, sulla Roma? Cioè potete calare una discontinuità di questo genere, tanto non c'è nulla da perdere. E l'Atalanta può permettersi di vincere o di fare delle bellissime prestazioni anche a livello internazionale. Poi se perde 6-0, 5-0, 4-0 non frega niente a nessuno. Se perde il treno per l'Europa, ma chi interessa? Se diciamo scala delle posizioni in classifica, dice vabbè, ma per quello che ha fatto saremo debitori a vista. Ecco, questa è a vita. Ecco, questa è la logica che non esiste da altre parti, che non può accompagnare comunque una squadra. Ci deve essere un momento in cui c'è un salto di qualità. Faccio il ragionamento ulteriore. L'Atalanta ormai è da anni che è a un certo livello. Beh, non può permettersi più una certa discontinuità. Cioè l'Atalanta, se esce dalle 4 di Champions, beh, è un fallimento abbastanza grosso. Non può essere più un beh, vogliamo comunque dare attenzione all'Atalanta perché comunque sta facendo il miracolo. E no, questi miracoli non è che continuano in eterno. Il miracolo è stabilizzarsi a un certo punto. Dopodiché, dopo che ti sei stabilizzato, devi fare un ulteriore salto di qualità, certo, per confrontarti realmente con le grandi. Ma questo lo fanno a livello europeo l'Ajax, lo fanno il Lipsia, lo fanno tante altre realtà che possono essere in qualche modo assimilabili all'Atalanta, ma si mantengono costanti nel tempo a quel livello per poi fare il salto di qualità, non alti e bassi, per cui dice vabbè, c'è stato il ciclo, c'è stato il periodo, siamo contenti. In assoluto può essere contenta la tifoseria per quel periodo, ma non si può sicuramente, come dire, in qualche modo stabilizzare questo tipo di risultato e dire questo è un valore assoluto. L'Atalanta non è un valore assoluto perché non ha vinto nulla.
Direttore, ci dovremmo salutare, però c'è questo messaggio che mi piace, vorrei una risposta anche da parte sua. Claudio da Cagliari che dice: buongiorno e complimenti, volevo chiedere al direttore, a te Enzo, se ritiene che Allegri non alleni abbastanza la squadra, specialmente in attacco. Non ritengo che Verona e Sassuolo abbiano un parco attaccanti superiore alla Juve, adesso vedo uno spirito di squadra e va bene, ma per 9 milioni all'anno è normale pretendere qualcosa di più. Io credo che però sia sempre sbagliato paragonare le aspettative dell'attacco della Juventus e quelle di Sassuolo e Verona. Non si può dire loro segnano di più, quindi vuol dire che hanno una migliore fase offensiva. La Juventus, il discorso è molto più complesso, perché altrimenti si potrebbe fare lo stesso discorso del Milan, eppure il Milan è secondo in classifica e la Juventus deve mantenere una sorta di equilibrio quando gioca con l'ossessione di vincere, l'ossessione, il peso della maglia, la necessità, i giocatori che vanno e vengono dalle nazionali, ci sono tanti fattori che vanno presi in considerazione, quindi ci vuole un livello più alto o semplicemente un attaccante nella Juventus per permettere magari di concretizzare di più. Poi sicuramente una volta arrivato l'attaccante, Allegri dovrà essere bravo a creare qualcosa di più lì davanti.
Guarda, il ragionamento si può fare soltanto con le macchine di grande cilindrata, no? Cioè tu puoi preparare una macchina, diciamo, di medio-alta cilindrata e dire, caspita, però è competitiva. Nel momento in cui appena appena, come dire, trucchi il motore o perlomeno ampli le capacità di cavalli del motore, poi entri in un'altra categoria e ti confronti con altre macchine, ma macchine che chiaramente ti danno la paga, ti battono 10-0. Ed è questo il confronto che va fatto per la Juventus. Certo. Se tu la paragoni a una squadra, diciamo della stessa categoria, o perlomeno di una categoria inferiore, diciamo il paragone è sbagliato. È nella categoria superiore, quella lì estrema, in cui c'è il confronto più alto possibile, in cui la Juventus deve stare o perlomeno deve confrontarsi. E devo dire la verità, sapete qual è la più grande prerogativa della Juventus delle ultime settimane, degli ultimi mesi? Aver ritrovato una cosa che sembrerà assurda per un grande club, ma che è fondamentale per le vittorie: l'umiltà. Esatto. L'umiltà. La Juventus, attraverso Allegri, ha recuperato l'umiltà che aveva completamente smarrito. Era diventata una squadra spocchiosa e presuntuosa in campo dal primo all'ultimo minuto, pensando di poter gestire o minimi vantaggi o situazioni di gioco anche con una certa sufficienza. Invece adesso rivedi i giocatori che sudano, che lottano, che combattono, e questa è stata la prima capacità e la prima prerogativa del recupero della Juventus in campionato.
Direttore, ci dobbiamo salutare, è stata una bella chiacchierata come sempre, ci ritroviamo lunedì prossimo. Ciao direttore.
Grazie, Paola. Un abbraccio, un saluto a tutti.